i podcast di radiobue.it.
Allora, e meno emerge? Sarebbe questo il risultato italiano? O più che se ne parla, più emerge? Non dobbiamo meravigliarci se la comparazione tra paesi dà qualche sorpresa. E quindi l'Italia nel complesso, guardando la rilevazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali del 2012, è tra i paesi meno violenti contro le donne, tra i paesi europei dell'Europa 28 meno violenti nei confronti delle donne. Non è che dobbiamo abbandonare questo tipo di indagini, ma sono andata in giro a vedermi siti finlandesi e le reazioni finlandesi a questi dati, danesi e svedesi, paesi più paritari in casa, quelli del femminismo di Stato, ebbene 47% di violenze complessive, 52%, 46% la Svezia, e la Grecia, il Portogallo, la Spagna, insomma, poco. Guardate la cartina, perché è molto interessante questa cartina, no? Perché cosa dicono le finlandesi? Le finlandesi prendono atto, i finlandesi, il sistema statistico finlandese prende atto, e poi in discussioni varie che escono fuori da varie esperte, ma anche sui blog, dicono: va bene, se la società è più aperta, dunque ci diamo più il permesso di riconoscere ciò che accade. Invece la Svezia ha una reazione di tipo diverso, perché la Svezia dice no, riconosce, perché questa è la situazione svedese, che c'è un aumento della criminalità in generale, e la criminalità fuori, outdoor, che aumenta è quella degli uomini, e quella invece indoor, dentro, è quella delle donne. E questo è abbastanza, diciamo, interessante, per quanto la Svezia si è spostata molto sull'attenzione sulle statistiche della criminalità, e quindi non c'è comparabilità, ma insomma c'è un dibattito su questo, e che ci pone qualche domanda, qualche riflessione, perché noi siamo abituati a pensarci come un paese poco women friendly, con politiche di uguaglianza di genere poco sviluppate, e quindi in realtà questo dare voce significa anche toccare le contraddizioni di un paese. A livello internazionale, naturalmente la ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità suddivisa per regioni è del 2010, anche se pubblicata nel 2012, allora si vede che certo i paesi con reddito alto, che stanno nel Nord America, ma anche nell'Europa, ma anche nell'Australia, hanno indici inferiori di violenza rispetto agli altri. Quindi si vede un aspetto strutturale. Però, come ci ha mostrato Giusy Muratore, quando andiamo a, diciamo, disarticolare, a scavare all'interno dei dati, sappiamo che la violenza è trasversale alle classi sociali. Però dobbiamo avere in mente anche questo panorama strutturale. Noi che non ci occupiamo di dati e che facciamo piuttosto ricerca qualitativa, che cosa possiamo domandarci? Come possiamo ragionare sui modelli interpretativi? Sempre guardando alla Svezia per il grande affinamento dei dati. Tra parentesi, la Finlandia, per esempio, guarda in maniera molto attenta le donne anziane, tema su cui occorrerebbe aprire qualche finestra, visto che campiamo di più, che per una parte della vita siamo non autosufficienti e che siamo proprio, come dire, come i bambini nelle mani di chi si cura di noi in famiglia e anche nelle istituzioni. Questo è un tema rimosso da una parte, diciamo, consistente della riflessione. Ma prendiamo un modello interpretativo perfetto. Un modello ecologico a tutta prova? Allora, questa è una giovane svedese che ha fatto una ricerca sulle donne nate straniere, la definizione dei migranti, e quindi è veramente un modello perfetto che funziona, perché se noi prendiamo anche le donne nate nel paese, quindi nate italiane, nate svedesi, siamo indotti a pensare che se nel paese di nascita, che è questo, ci sono delle norme di uguaglianza di genere, dunque c'è più equità di genere, dunque c'è più empowerment delle donne, quindi avendo un livello di scolarità superiore, fiducia sociale e quant'altro, però alle spalle quello che influenza sono le norme di uguaglianza nelle paesi di origine. Quindi in Italia dovrebbe esserci più violenza, immaginiamoci in Pakistan e così via, e spesso questa è l'ottica da cui noi guardiamo le harmful pratics, cioè quei fatti veramente gravi, non solo le MGF, che un po' di antropologhe chiama modificazioni genitali femminili e non mutilazioni genitali femminili, e quindi questo un ampio dibattito sulle definizioni. E se noi partiamo dal presupposto che l'essere pakistana emigrata qui implica un rischio maggiore di violenza, non riusciamo più a leggere i nostri dati in una maniera strettamente comparativa, se non siamo aiutate dalle professioniste dell'Istat, che ci aiutano a guardare dentro e a dire: ma qui ci sono anche delle definizioni diverse, mettete la definizione di famiglia, no, o anche di domesticità, ma anche la stessa definizione di violenza. E quindi il modello ecologico perfetto può essere persino usato per costruire una razzializzazione, per costruire uno stereotipo verso le culture, come è già successo per l'Italia. E noi, pensate, siamo in una situazione di Unione Europea in cui qualche diffidenza maggiore nelle capacità civili dei paesi del Sud Europa c'è. Io ho una corrispondenza con una collega finlandese in cui, cioè, ci discutiamo di questo, perché lei mi manda diciamo anche dei messaggi da questa salita poi di opinione pubblica di destra e antimigrante che c'è in Finlandia, che c'è in Svezia e in Olanda poi da lungo tempo. Quindi i dati, per esempio, i dati sulla Svezia, dico sulla Svezia perché ho guardato questo modello ecologico, che è un modello che ovviamente utilizziamo poi per ragionare sulle interpretazioni e persino per lavorare nei centri antiviolenza. Però ci dimostrano che non c'è una relazione lineare, nemmeno nei paesi con le legislazioni più egualitarie. Allora, abbiamo fatto una piccola ricerca qui a Padova nel 2012 con un progetto europeo, Speak Out, e c'è un errore di grammatica qui, ma non importa. E abbiamo visto gli stereotipi che hanno operatrici e operatori che lavorano nei servizi. Alcuni pensano che portare un certo tipo di velo, consentire un matrimonio combinato, implica un'esposizione a un maggior rischio di violenza per le donne. Non è vero. Potrebbe essere persino l'opposto, perché una cultura molto integrata interiorizza delle regole sociali, in modo tale che ognuno fa la sua parte, finché qualcuno, o perché c'è la violenza, o perché è andata a scuola, cambia un po' il suo punto di vista. Ma anche si potrebbe dire in questa discussione che abbiamo fatto con donne migranti, ma sono i vostri liberi rapporti sessuali che comportano più violenza, l'esposizione del corpo. Abbiamo fatto diverse ricerche, abbiamo visto anche un documentario su come l'esposizione del corpo della donna, che noi possiamo analizzare anche noi stessi come forma di violenza simbolica, ci espone allora a un maggior numero di violenze. Insomma, domande per niente facili. Quindi le norme sociali non vanno intese solo come assetti politico-istituzionali, non vanno intese come modelli culturali immutabili, e i paesi meno paritari non sono automaticamente quelli in cui le violenze sulle donne sono più presenti. Per esempio, un dato che è chiarissimo è questo, che in Italia abbiamo meno, non c'entra con la violenza, ma questo è molto chiaro, abbiamo meno gravidanze di teenager e meno aborti di teenager di paesi dove si è fatto sempre l'educazione sessuale nelle scuole. E quindi bisogna pensare che tipo di rapporti di genere tra le generazioni. Il fatto che le ragazze siano, diciamo, meno, si riconoscano meno esposte alla violenza, potrebbe anche voler dire che considerano più normale la circolazione della violenza nella società, oppure viceversa, che sono molto più consapevoli di sé. Immagino che l'Istat abbia moltissimo materiale interessante dentro tutte le interviste di prova che un sociologo vorrebbe proprio guardare. Dal globale al locale, vediamo, valutare le politiche. Ho trovato uno studio pubblicato nel 2012 dalla rivista dell'Associazione dei politologi statunitensi, in cui sono state valutate le politiche antiviolenza di 70 stati, tra cui l'Italia e tra cui 23 paesi dell'Unione Europea. E le due ricercatrici hanno comparato un indice delle risposte governative, le misure istituzionali contro la violenza, con indicatori di attivismo delle donne, e arrivano a concludere che in tutti i paesi considerati i maggiori cambiamenti si sono prodotti principalmente per l'influenza di organizzazioni autonome di donne. Devo dire che non ho osato di riportare nessun indicatore perché avrei fatto fatica a leggerlo, ecco, oltre che a spiegarvelo, però è molto interessante, per quanto i dati, diciamo, di comparazione internazionali vanno intesi con molta cautela. Però è interessante perché usa strumenti di tipo eminentemente quantitativo. Poi sono andata a leggere le raccomandazioni del 2007 della rapporteur delle Nazioni Unite sulla Svezia, perché sull'Italia lo sappiamo, ci ha tirato le orecchie, non l'abbiamo neanche invitata, lasciamo, stendiamo un po' un velo. Ma queste sono interessanti perché la rapporteur in questo paese delle pari opportunità, della presenza molto ampia di donne nei luoghi di decisione, dice, suggerisce rafforzare i piani d'azione delle municipalità, continuare le pressioni dei movimenti delle donne per l'uguaglianza di genere in generale, e che continuino gli uomini a partecipare in azioni appropriate contro la violenza di genere e coinvolgimento dei media in campagne volte a rimuovere i pregiudizi. Quindi si rivolge molto al locale, ma al rapporto tra il locale e il nazionale. Guardando un po' nella rete e vedendo quali sono ci sono molti modelli di diciamo di organizzazione, di prospettiva nei centri antiviolenza. Io ho visto che da implementare, sotto la categoria dell'implementare e valutare, ho scelto di mettere i gruppi di autoaiuto, perché sono una forma di riconoscimento molto forte, l'integrazione delle figure di accoglienza e di cura, la ricomposizione delle professionalità, non fare cioè l'avvocata da sola, la psicologa da sola, ma l'Istat in fondo ci usa tutti gli specialismi delle discipline sociali, giustamente, perché è un modello di integrazione. L'importanza delle reti formali, non formali e informali, e il follow-up periodico, perché nel follow-up periodico di un centro antiviolenza si capiscono i fallimenti, perché i successi sono più facili da capire. Sviluppare la formazione. Queste sono tre ricerche, una fatta a Venezia, una a Padova, quella che vi citavo prima, e una fatta in diverse province del centro-sud. Si vede che la formazione 2012 scarsa. Ma le domande di formazione, qui c'erano solo due indicatori comparabili, questo è un lavoro di Maura Misiti del CNR, le conoscenze ritenute più utili sono molte, come vedete. C'è una domanda di formazione, bisogna rispondere alla domanda di formazione. E infine, dove siamo oggi? Quindi sul sito www.ingenere.it, che è una rivista online di un gruppo di economiste molto, molto attente, molto anche molto presenti nei rapporti di ricerca per l'Unione Europea, come la Paola Villa, vengono riprese queste informazioni per ora abbiamo solo a livello parziale. 2015 la legge prevede ci siano i fondi per i centri antiviolenza, sono solo queste le regioni che hanno dato informazione su questo. Lo trovate, ci sono anche finanziamenti medi per centro antiviolenza e casa rifugio. Vedete che il Piemonte, Veneto e Sardegna, il Piemonte più di tutti, ma anche il Veneto e la Sardegna hanno finanziato i centri antiviolenza. La Toscana si è dimenticata di dare la maggioranza dei dati, a quanto pare. E il Veneto è un caso particolare. Tra le regioni più trasparenti e con più dettagli sulla spesa, però avanza 400.000 euro, non l'ha ancora spese, noi siamo tutti qui che aspettiamo che possa riallocarle. I fondi previsti per il 2015 ancora non sono stati erogati. E ecco il Veneto, semplicemente dalla rete dei centri antiviolenza, dire qui sono indicati anche quanti centri o sportelli, questi non quelli che hanno ricevuto i soldi, ma quelli che sono attivi nella nostra regione. Questo è importante perché ci sono paesi, per esempio in Inghilterra, per l'Inghilterra, per il Regno Unito, voi trovate non solo la cartina con l'indicazione dei centri antiviolenza, ma anche di tutti i presidi di polizia, di tutti i presidi pubblici che hanno una formazione ad hoc. Questo è importante perché nella mia esperienza anche di lavoro con un centro antiviolenza ho visto che la formazione, per esempio, negli operatori di polizia fa molta differenza. Mentre invece nei consultori gli psicologi e le psicologhe sono molto difesi rispetto al riconoscimento della violenza sulle donne, perché lavorano su modelli relazionali che finora nella loro formazione hanno compreso molto poco questo approccio. Qui c'è una bibliografia in cui metto, sì, sono un po' le pubblicazioni del gruppo di ricerca che lavora con me, ma perché dentro trovate, a parte gli ultimi dati, tutti questi riferimenti, mentre sul sito dell'Istat troviamo anche il rapporto sul 2015 e basta. Io vi ringrazio dell'attenzione.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.